la pulce nell'orecchio parte per una spedizione transafricana alla guida di un fuoristrada per scoprire tappa dopo tappa luoghi, popoli, culture africane. Lo facciamo con Athos Ghiringhelli, che da anni organizza traversate in ogni continente. Ne ha all'attivo 5 da Tunisi a Città del Capo e 2 in Sud America.
Ben arrivato a Rete 1. È titolare di African Adventure di Giubiasco. Oltre a queste traversate in Africa, ne ha fatte altre in altri continenti. Da ragazzo ha fatto il giro del mondo da solo, ha lavorato anche per il CCR, insomma ha visitato 100 e più paesi da ogni parte. Adesso la prima domanda, prima di andare proprio in Africa: al giorno d'oggi, nella situazione che stiamo vivendo, lo consiglierebbe ancora a un giovane di partire per il giro del mondo?
Ma penso assolutamente di sì. Penso che quando si è giovani si hanno così anche nella mente e fisicamente determinate possibilità e determinati sogni. Io credo che poterli realizzare sia una cosa importante. Partire da giovani è più facile, si hanno meno legami, meno impegni, eccetera. Forse è più impegnativo dal lato economico e finanziario, sappiamo che magari la disponibilità non è molta, però si può viaggiare in tanti modi, si può viaggiare anche in economia, si può viaggiare lavorando. Oggi ci sono anche tante possibilità, è molto più facile che qualche anno fa, e quindi sì, viaggiare e partire anche per un giro del mondo è senz'altro una cosa che apre la mente e consiglio a tutti.
Adesso noi abbiamo dato un po' per scontato che sia chiaro che cos'è l'espressione Trans-Africa. Chiaramente si capisce attraversare l'Africa, ma vuol dire attraversarla in una volta sola, vuol dire fare delle tappe, vuol dire prendere i mezzi pubblici, avere il proprio fuoristrada.
Sì, diciamo un po' la nostra storia è partita con la passione per i deserti, e quindi quando si parla di deserti si immagina nell'immaginario collettivo il deserto del Sahara, quindi con dei viaggi in Nord Africa. Poi io, avendo appunto anche lavorato in Angola durante il conflitto armato e conoscendo bene l'Africa australe, è partita questa idea 15 anni fa, dopo qualche anno che eravamo già attivi nel nostro settore, questa idea, ma anche questo sogno a quel momento per noi di fare una traversata completa, una traversata integrale da nord a sud. Era un po' un viaggio ambizioso perché 15-20 anni fa non c'erano ancora molte informazioni, non era così facile anche reperire delle, diciamo, informazioni su quello che era la situazione nei paesi, i permessi e gli itinerari che richiedeva questo viaggio. L'abbiamo potuto fare a tappe, è stata questa un po' l'idea vincente, quindi è un viaggio che abbiamo poi ripetuto 5 volte con itinerari diversi, alcune volte sul lato orientale, alcune volte sul lato occidentale dell'Africa. E quindi sì, Transafrica è una traversata integrale dell'Africa da nord a sud o da sud a nord, come abbiamo fatto in alcuni casi. Noi lo facciamo a tappe per renderlo, diciamo, più possibile, più fattibile anche a livello di gestione sia nostra sia di chi partecipa, e solitamente sono 3-4 tappe di 3 settimane ognuna, e sono, diciamo così, modulate e pianificate un po' in base anche alla tipologia stagionale. Ci sono alcune zone nelle quali non è possibile viaggiare durante, ad esempio, la stagione delle piogge o l'inverno perché il clima non è ideale, o l'estate perché è troppo piovoso, eccetera. E quindi è un viaggio modulato sulle possibilità che ci sono, perché alcuni paesi a volte sono aperti, alcuni paesi invece non sono praticabili, e sulle tempistiche in base alla stagione.
Tempistiche. Immagino che c'è una lunga preparazione sia da parte di voi organizzatori, ma anche per i partecipanti. Che requisiti minimi richiedete? Cioè, io non sapevo ma di questa possibilità. Athos Ghiringhelli mi ha portato un adesivo che pubblicizza appunto Transafrica.
Sono quelli che si incollano poi sul fuoristrada per vantarsi di avere fatto quel tragitto, no?
E mi ha detto: un'immagine aiuta a sognare. Io che pensavo di essere completamente disinteressata a questa cosa, con questo adesivo davanti ai miei occhi dico wow. E allora come si parte, come ci si prepara?
Sì, devo dire che questo adesivo va anche sulle nostre macchine, ma non tanto per dimostrare o far vedere quello che abbiamo fatto, ma anche devo dire che interessa molto anche quando ci fermiamo da qualche parte. Chi osserva le macchine spesso guarda l'adesivo, vede il percorso, il tracciato, o magari si è anche di fronte a delle persone che vengono da altri paesi, identificano il loro paese, eccetera. Quindi è anche un mezzo, diciamo, di comunicazione, di, si parlava prima di rompere il ghiaccio, di ingaggio, un po' di anche di discussione, di scambio di conversazione con la popolazione locale. I requisiti, diciamo, noi siamo organizzati con allora i viaggi vengono fatti con dei fuoristrada, sono essenzialmente delle Toyota Land Cruiser, Land Rover, questo genere di fuoristrada. Noi abbiamo delle macchine nostre della nostra organizzazione e poi i clienti possono partecipare o con i propri veicoli o a bordo delle nostre macchine. Quindi diciamo chi è passeggero dei nostri veicoli fa un viaggio che può essere simile, diciamo, a un safari in Kenya, a un viaggio in Sudafrica, solo che è un viaggio itinerante, quindi è più lungo e si attraversano più nazioni. Noi siamo organizzati con solitamente un medico, un meccanico per l'assistenza e facciamo nei nostri percorsi, alterniamo sia dei pernottamenti in albergo a dei pernottamenti in campeggi o anche in zone libere. Se siamo nel deserto evidentemente è più facile allestire dei campi liberi, però si fanno anche in zone nell'Africa, ad esempio equatoriale, in zone più densamente boschive, nella foresta, piuttosto che in zone nel Sahel dove ci sono più villaggi, quindi capita spesso di dormire anche a stretto contatto con la popolazione locale. E quindi il viaggio è un po' alternato in questo senso a livello di prenotamenti. Poi noi ci occupiamo di quello che è la pianificazione, che come dicevi tu è molto impegnativa inizialmente, perché intanto è un viaggio che bisogna pianificare molto in anticipo, perché non è che uno, se partecipa con la propria vettura, decide dall'oggi al domani. Quindi bisogna pianificare l'itinerario, i permessi, i visti e considerare un po' anche soprattutto le questioni sociali, politiche che possono esserci nei vari paesi, che a volte cambiano, diciamo, anche velocemente, quindi bisogna essere soprattutto in quell'ambito anche abbastanza flessibili sull'itinerario.
Il partecipante deve comunque avere un certo spirito d'adattamento.
Assolutamente, qualsiasi viaggio di gruppo richiede uno spirito d'adattamento. Un viaggio di gruppo poi itinerante in queste condizioni, in questi paesi, richiede un grande spirito d'adattamento. Ma devo dire che chi partecipa ce l'ha, perché è motivato, perché ha già fatto dei viaggi di questo genere o ci conosce o è un viaggio che aveva nel cassetto e che sogna. E devo dire che questo è anche la forza del gruppo, cioè diciamo è richiesto questo spirito di adattamento e quindi anche la necessità di rinunciare a determinate esigenze personali, perché le esigenze del gruppo devono essere prioritarie, però il gruppo dà, diciamo, più possibilità di realizzare determinati itinerari difficili, anche perché a volte anche i partecipanti stessi mettono delle loro competenze, anche se non sono richieste, però spesso ci sono, diciamo, una collaborazione molto attiva da chi partecipa a questo genere di viaggi, proprio perché condivide le stesse passioni e gli stessi obiettivi.
Io con gli scout avevo preso un brevetto per saper cucinare sul fuoco, su un falò, potrei aiutare.
Ecco, ad esempio, questo è un aspetto che regolarmente si manifesta, cioè noi in quello che sono i campi o anche durante il mezzogiorno prepariamo il mangiare, a mezzogiorno è più veloce, alla sera invece abbiamo una cucina da campo e c'è sempre qualcuno che ci aiuta volentieri, perché fa parte anche di essere più coinvolti nel viaggio, non essere solamente passivi, essere trasportati o fare le fotografie, ma anche collaborare attivamente in quello che è la gestione, anche se è una piccola cosa, però tagliare una cipolla la sera o aiutare anche a lavare i piatti, se uno vuole, fa parte di una partecipazione attiva al viaggio.
Sì, alimenta anche lo spirito di gruppo, posso immaginare la buona atmosfera fra i partecipanti. C'è un numero di partecipanti ideali o si può estendere abbastanza all'infinito?
Diciamo che a seconda del numero di partecipanti si può modulare il viaggio anche a livello, diciamo, nostro organizzativo, di persone che ci sono e che collaborano. E il numero di viaggio di persone ideali non esiste. Noi solitamente però abbiamo dei gruppi circa di 8, 10, 12 veicoli e 15-20 persone. Questi sono più o meno i numeri che gestiamo bene, anche perché, come dicevo, poi in questo genere di viaggi c'è anche un certo tipo di routine. Diverse persone partecipano già da anni, partecipano a numerosi viaggi e sanno, e diciamo, sono abituati un po' ai nostri ritmi, alle nostre tipologie del viaggio, quindi diventa più facile. Poi le persone nuove che arrivano si integrano molto bene, quindi abbiamo gestito anche dei viaggi da 25-30 persone, diventa un po' più complicato, ma poi dopo si fa.
Adesso io vorrei sognare un attimo questo viaggio, perché adesso abbiamo parlato di aspetti molto pratici, tecnici, quante persone, cosa si mangiano, ma cosa vediamo? Perché il primo giro, voi state per partire, no? Voi state per partire e manca poco a questa tappa, a questo giro ad anello, la prima tappa di quest'anno della Transafrica, quindi Kenya, Tanzania. Dunque partirete dal Kenya per poi arrivare, insomma, fare il giro una parte della Tanzania e tornare indietro da dove siete partiti, con la particolarità di attraversare dei paesaggi straordinari come quelli dei laghi di questi territori.
Sì.
Cosa vedremo? Cosa vedremo? Lo dico come se fossi già lì.
Allora, questa sarà una Transafrica, diciamo, non integrale, la chiamiamo comunque Transafrica, anche se parte dal Kenya, da Mombasa, e arriverà poi in Sudafrica e in Namibia. Purtroppo il progetto integrale di partire dalle coste del Mediterraneo a nord e arrivare in Sudafrica è molto complicato oggi per la situazione in Nord Africa, specialmente in Libia, Egitto, Sudan e anche Etiopia, che è un paese magnifico nel quale viaggiare, ma nel quale c'è un conflitto in corso. Quindi abbiamo deciso di partire da Mombasa, spedendo le macchine in Kenya, e questa prima tappa, come dicevi tu, sarà una tappa ad anello. Quindi andremo inizialmente nel nord del Kenya, sul lago Turkana, che è una delle zone più remote del Kenya, ma anche più interessante per quello che sono le popolazioni, perché, diciamo, sul lago ci sono le popolazioni Turkana, che sono molto, diciamo, legate a uno stile di vita tradizionale, un po' come il sud dell'Etiopia, che racchiude nella valle dell'Omo alcune etnie tra le più interessanti dell'Africa. Il lago Turkana è alimentato unicamente dal fiume Omo e non ha degli emissari, quindi è molto, molto alcalino, molto salato, perché praticamente c'è molta evaporazione dell'acqua dolce, e oltretutto, con gli ultimi progetti che sono stati fatti di dighe che hanno limitato molto l'afflusso nel lago Turkana, il lago sta soffrendo molto, quindi si è abbassato molto di livello e molta acqua viene usata per i progetti di irrigazione nella valle dell'Omo. Viene coltivato il cotone, che è una coltivazione che richiede moltissima acqua. Sono stati dati in appalto a delle società indiane che coltivano il cotone, che poi dopo esportano in India e in Bangladesh per fare le magliette che noi compriamo a 2
franchi.
Quindi già
immaginiamoci che giro fanno questi prodotti, no? Quando ci dicono, pensiamo al cotone bio, ma è importante, no? Perché sennò c'è veramente un dispendio di risorse enorme.
Sì, devo dire che in questi 25 anni di viaggio in giro per il mondo professionalmente mi hanno portato a vedere determinate situazioni che quando le tocchi con mano, quando ti rendi conto effettivamente dell'impatto che c'è, non so, l'estrazione del litio sui salari del Sud America con pochissima acqua a disposizione, con le conseguenze sulle falde, eccetera, ti rendi veramente conto.
Miniere d'oro dove si usano veleni che contaminano acqua e gente.
Il mercurio sul fiume Niger per estrarre l'oro, eccetera. Ti rendi conto, quando le vedi queste cose praticamente, di come tutto sia interconnesso, quando vedi che viene tagliata la foresta pluviale in Congo, eccetera, perché la gente deve mangiare. Comunque, ritornando a quello che è la tipologia di questo primo viaggio, La prima parte sarà più dedicata, ecco, alle etnie, quindi Turkana e Sambur nel nord, e poi la seconda parte è un po' più legata a quello che sono i parchi nazionali e gli animali, perché Kenya e Tanzania offrono sicuramente le migliori possibilità al mondo. Quindi quando si parla di Serengeti in Tanzania o Masai Mara non ci sono bisogno di grandi presentazioni, sono le possibilità, diciamo, di osservare quello che è la natura nella sua bellezza, nella sua magnificenza, in modo più estremo, perché Serengeti e Masai Mara offrono effettivamente ancora una grande varietà, un grande numero soprattutto di animali.
Adesso ascoltiamo Amalia Rodriguez, che comunque ci porta lontano nel mondo, ci porta fuori, insomma, dalla musica che ascoltiamo più abitualmente con Lisboa Antigua.
Sorrir tão formosa no vestir, sempre airosa, no branco pau da saudade, cobre o teu rosto, linda princesa. Olha, senhor, esta Lisboa de outras eras, dos cinco reis das esperas e das toiradas reais. Das festas, das seculares procissões, dos populares pregões matinais, que já não voltam mais. Lisboa, velha cidade, cheia de encanto e beleza, sempre a sorrir tão formosa e no vestir, sempre airosa. No branco véu da saudade, cobre o teu rosto, linda princesa. Olhai, senhor, esta Lisboa de outras eras, dos cinco reis das esperas e das toiradas reais, das festas, das seculares procissões, populares pregões matinais que já não voltam mais. Das festas, das seculares procissões, dos populares pregões matinais que já não voltam.
Stiamo parlando di viaggi alla pulce nell'orecchio, mentre sono le 11:48 minuti è venuto a trovarci Atos Gringhelli in uno dei rari momenti in cui si trova in Ticino, perché normalmente lui per mestiere viaggia e quindi è spesso via, tant'è che tra poco partirà per l'Iraq, poi in maggio la prima parte di questa Transafrica dell'anno, che sarà un viaggio ad anello tra Kenya e Tanzania, e poi in ottobre si tornerà lì con le auto che li avranno aspettati per proseguire il viaggio e a quel punto dal Kenya andare giù a sud e arrivare in Sudafrica. Quali sono i preparativi per la sicurezza? Adesso già abbiamo sentito parlare, ricordare di guerre, di luoghi che in certi momenti dell'anno non sono accessibili per ragioni climatiche, ma può esserci sempre anche qualche cosa che esplode mentre uno sta già viaggiando. Come vi preparate dal punto di vista della sicurezza?
Sì, allora in Africa ci sono 54 nazioni, quindi è uno spettro molto frammentato, ogni nazione ha la sua identità, la sua situazione politica, il suo governo, le sue etnie, eccetera. Quindi diciamo ci sono paesi che sono più stabili da lungo tempo, ci sono paesi che sono meno stabili. Ci informiamo evidentemente con i nostri corrispondenti locali, con la nostra esperienza, con quello che sono le informazioni che si possono acquisire anche in rete, con il Ministero degli Esteri italiano, con il Ministero degli Esteri svizzero, con quello che sono le raccomandazioni di viaggio, eccetera. Ciò non toglie che diciamo, alcuni rischi esistono sempre, perché possono essere situazioni che cambiano molto velocemente. Pensiamo a quello che è anche tutta la conseguenza socio-economica di quello che è il Covid. Questi paesi evidentemente hanno sofferto molto, sono paesi la cui maggior parte della popolazione vive di un'economia, diciamo, giornaliera, di base, informale, per la strada, e il fatto di essere stati segregati in casa ha creato queste situazioni molto, molto difficili adesso. Quindi possono esserci anche degli aspetti economici che sollevano dei movimenti popolari. È successo anche in Sudafrica recentemente, quando avevamo le macchine l'ultima volta, eccetera. E quello bisogna essere capaci a reagire un po' sul momento, in base a quello che è la flessibilità che ci dà la possibilità di essere mobili, e quindi se ci sono delle situazioni a rischio prendiamo delle altre strade, se già siamo in movimento.
In questo momento in cui tutti si interessano all'ambiente, evidentemente anche viaggi di questo genere pongono degli interrogativi, no? Dal fatto di assistere a queste difficoltà concrete della popolazione passando via con delle auto potenti, al fatto che comunque l'auto consuma, no? Bisogna portarla, alimentarla. Ecco, voi come vi relazionate con questo?
Beh, assolutamente, ma io devo dire che evidentemente i nostri viaggi hanno un impatto importante su quello che è diciamo il consumo di carburante, di risorse, eccetera. Io ho una filosofia mia personale. Io cerco di essere parsimonioso e osservante di quello che sono delle regole di risparmio e di salvaguardia dell'ambiente nella mia vita quotidiana. Cerco di spostarmi per gli spostamenti indispensabili, mi sposto in moto invece che in macchina, a volte in bicicletta. Cerco di consumare poca acqua in modo parsimonioso anche da noi nella vita privata. Poi quello che sono i viaggi e quello che è la possibilità, diciamo così, di sognare, lo compenso un po' con quello che cerco di risparmiare nella vita quotidiana. Quindi mi concedo un impatto maggiore su queste cose, su questi viaggi, perché ci sono anche altre possibilità di viaggiare, evidentemente se viaggio in bicicletta o a piedi ho meno impatto. Però noi abbiamo questa passione e quindi la sento di viverla, e poi cerco di compensare un po' nella vita privata.
Ci sono appunto questi aspetti, no? Poi comunque durante il viaggio entri talmente in contatto con delle realtà che altrimenti ti raccontano, che ti arricchisce, cioè che comunque, se da una parte è evidente hai consumato un sacco di benzina, di gasolio, quello che è, d'altra parte appunto ti rendi conto in prima persona della realtà senza che te le debbano raccontare.
Sì, questo, e a volte la realtà quando la tocchi con mano o la vivi è anche differente da quello che hai immaginato, perché evidentemente abbiamo tutti dei pregiudizi, abbiamo tutti delle idee preconfezionate su un certo tipo di paese. Il fatto di andarci, di vivere, di poi essere a contatto con le persone, come siamo anche noi in parecchie occasioni durante queste traversate, ti fa confermare o ti fa cambiare determinate idee che hai, però soprattutto puoi toccarle con mano e vederle. Questo credo che sia un'occasione unica. Rimanendo a casa si può viaggiare molto con la mente, ma poi quando sei fisicamente in un posto è impagabile.
Sì, questa è un'occasione impagabile che un viaggio offre, se poi si entra in contatto con la realtà, con la popolazione locale. Io però volevo proprio chiederle, ci manca ancora qualche minuto, della sua esperienza negli anni 90 con il Comitato Internazionale della Croce Rossa. Lei ha lavorato in Africa. Che esperienza è stata, e soprattutto quell'esperienza lì l'aiuta nell'attività ora di organizzatore di questi viaggi che potremmo definire un po' estremi?
Ma assolutamente sì, l'idea di lavorare per il Comitato Internazionale della Croce Rossa era un sogno che poi si è realizzata negli anni 90. Io sono stato un anno e mezzo in Angola durante il periodo della guerra civile e avevo diverse responsabilità nell'ambito logistico e amministrativo, e poi ho potuto collaborare anche molto con i delegati per quello che era la visita ai campi dei bambini soldato, alle distribuzioni alimentari che ci sono state, alle visite dei prigionieri di guerra, eccetera, lavorando anche con le Nazioni Unite, con Médecins Sans Frontières, eccetera. Ho avuto la fortuna di fare un anno e mezzo, diciamo, a pieno campo con delle grandi organizzazioni e con una grande organizzazione che è quella del CCR. Assolutamente Questa esperienza mi ha dato la possibilità intanto di crescere professionalmente, di crescere anche come persona, perché evidentemente sono delle situazioni che si possono vedere solo in certi ambiti lavorativi, direi, non sono situazioni che vedi come turista o come viaggiatore, anche perché il CCR aveva accesso a, diciamo, un po' a tutte le situazioni delicate del conflitto. Quindi ho viaggiato molto all'interno del paese, ho viaggiato anche molto in Africa australe. E sicuramente è qualcosa che mi ha dato anche la competenza, la forza e il coraggio di iniziare un'attività che, diciamo, ha la responsabilità poi in primis mia di pianificare, cioè pensare intanto un viaggio, pianificarlo, realizzarlo. Quindi, se si vuole, è un ciclo completo che dà molta soddisfazione, ma che evidentemente richiede anche delle competenze.
Sì, competenze per gestire il rischio, che comunque c'è a diversi livelli organizzando un viaggio di questo tipo.
Il rischio assolutamente esiste a più livelli. Pensiamo a quello che è la sicurezza nei paesi, pensiamo a quello che può essere i chilometri che facciamo, quindi il traffico spesso in paesi dove le regole non sono proprio quelle che conosciamo e che vengono applicate nel codice della strada, quindi problemi e difficoltà anche ambientali. Pensiamo, cioè, una traversata ad esempio nel deserto. Adesso non sarà il caso nella terza tappa, dove avremo la possibilità di attraversare il deserto del Namib per 5 giorni, quindi richiede competenza anche a livello di conoscenza del terreno, di sapere come affrontare le dune, di sapere quanta autonomia di acqua, di benzina, di carburante c'è bisogno, ripartire bene anche quello che sono le risorse, e gestire anche la guida degli equipaggi, perché la guida sulla sabbia è divertente ed è bella, ma è anche nasconde anche dei rischi. Quindi tanti aspetti che fanno un po' parte di tutta questa competenza che si assume e poi si acquisisce col tempo.
Grazie a Tosse Ghiringhelli per essere venuto a parlarci di Africa. Un'altra volta parleremo di qualche altro continente, perché li ha attraversati in lungo e in largo nel corso della sua vita. E buon viaggio allora.
Grazie a voi dell'ospitalità.